credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno dando il benvenuto intanto ad un amico che è stato nostro ospite già diverse volte, Enzo Cecchino. Benvenuto in trasmissione.
Grazie.
Che questa volta invece che in veste di storico, Renzo Cecchino lavora per la RAI, appunto per programmi storici della RAI, è in veste di romanziere, quindi un libro che esce per le edizioni La Ruffa dal titolo La Fonte di Mazzacane. Anche in questo caso la storia ha un suo peso anche in questo romanzo. Come mai appunto la scrittura di un romanzo invece che di un saggio, come ti è più abituale?
Ma io sono stato sempre affascinato dall'eco della storia e soprattutto della guerra sulla nostra immaginazione. Ho vissuto da bambino il ricordo dei protagonisti dell'occupazione tedesca e poi dell'arrivo degli alleati. Sono stato preso dalla fascinazione di questa memoria e soprattutto delle immagini che evocavano in me. Ho pensato che potesse valer la pena recuperare oltre a queste suggestioni, soprattutto anche la lingua dei miei padri, una lingua che si sta perdendo, tant'è che il sottotitolo del romanzo La Fonte di Mazzacane è Quando i tedeschi ammazzarono all'Intrasatta, recuperando in qualche modo la sonorità dell'immaginazione, perché io credo che ogni dimensione narrativa, ogni dimensione cosmica dell'uomo sia frutto di suoni, di articolazioni ed in questi termini, dai suoni si sviluppa l'immaginazione, nascono le immagini.
Proprio questa capacità sonora è immediatamente avvertibile dalla prima scena, una scena surreale, onirica, terrorizzante, sembra un incubo, no? Quello a cui assistiamo immediatamente proprio in apertura del romanzo, ed è tutto scandito dai suoni appunto di questi esseri scivolosi e orrendi appunto all'interno di un treno.
Sì, io ho immaginato anche e ricostruito esperienze sensoriali personali. Negli anni 70, quando si viaggiava in treno da Roma al Molise, nei residui delle vecchie littorine fasciste, la gente era talmente pressata dentro queste vetture da risultare quasi degli animali schiacciati l'uno contro l'altro, sudati, specialmente d'estate, con una dimensione angosciosa, forte di odori acri, e veniva voglia di fuggire dai finestrini, ecco, di buttarsi fuori, liberarsi. Il viaggio era interminabile, non finiva mai, e poi rendeva esausti come in qualche maniera la miseria che faceva da sottofondo emotivo e arcaico ai protagonisti di questi viaggi, che spesso erano qualche raro studente, ma soprattutto emigranti.
Il protagonista del romanzo è un uomo insieme orgoglioso e solitario, un personaggio. Perché hai voluto raccontare quest'uomo?
Ma io cercavo un protagonista cerniera della realtà del Sud, perché io l'ho immaginato nel Molise, ma insomma l'epopea secondo me rappresenta il meridione, una realtà marginale che cerca degli scopi nella vita, che cerca delle unità rappresentative. Ed io l'ho immaginata in un veterinario, il veterinario che è un po' il protagonista cerniera che tra la borghesia di una realtà del Sud e gli emarginati, i contadini, i poveri, le persone che a quel tempo non potevano permettersi neppure un medico e spesso ricorrevano al veterinario come seconda possibilità per sopravvivere. Ecco, io ho immaginato quest'uomo che non riesce a incollare tutte queste realtà come fossero spicchi di un arancio e farne un'unica dimensione. Ecco, è un uomo che si dilania in queste contraddizioni, che non accetta il mondo borghese da cui in qualche maniera proviene ed è nato e non riesce a trovare l'esatta armonia nel mondo in cui nel mondo di cui si avvolge, di cui prova la fascinazione e che gli dà vita ed economia. Ecco, io ho voluto, l'intenzione, poi non so se ci sono riuscito, è quella di creare e porre un affondo in una realtà che ormai non c'è più del Sud attraverso un elemento incursore, questo personaggio Anacleto, un personaggio che non trova dimensione nella famiglia, non la trova nella società, non la trova nell'economia, nella propria dimensione culturale provinciale e che poi ha un esito drammatico.
C'è una, prima di arrivare a questo, c'è appunto, dicevamo, una mancanza un po' di comunicazione che rappresenta poi questa dimensione di solitudine di cui parlavamo. Intanto con sua moglie, una donna bella, un po' sfuggente, un personaggio non del tutto chiaro, no? Anche lui ne avverte appunto questo enigma un po' nascosto, e con gli altri incontri che appunto Anacleto fa, che in qualche modo osserva più che entrare direttamente in contatto con loro.
Ma Anacleto vive su di sé le tracce della guerra recente. Io questo mondo lo immagino fine anni 50, inizio anni 60, con qualche lampo degli anni 70, ma soprattutto anni 50 e 60. È un mondo che risente ancora fortemente dell'eco della guerra. Io ricordo ancora tracce di case bombardate al mio paese, proprio dove c'erano i carri armati tedeschi appostati, a dir poco tracce di cingoli che hanno dirupato case e poi soprattutto le tracce umane. Io non riesco a dimenticare alcune storie che mi raccontava mio padre di uomini che tornavano dal fronte e trovavano in casa un figlio in più. Ecco, la protagonista, la moglie di Anacleto, è una donna che ha avuto una relazione con un soldato inglese e questo soldato per coincidenza torna a visitare i luoghi dove ha compiuto azioni di guerra e torna anche per incontrare questo antico amore. E Anacleto incontra sua moglie, scopre sua moglie con questo amante e gli crea quell'imbarazzo profondo all'interno della propria anima che lo mette totalmente in discussione.
Le figure, quelle possiamo dire secondarie, no? Diciamo in questa storia, si riferiscono a personaggi reali, a racconti di tuo padre, come nascono?
Ma il mondo che io ho cercato di raccogliere è un mondo realmente esistito, che io ho rielaborato e ho sintetizzato in alcune figure. Ma noi non dobbiamo dimenticare che la tradizione del Sud è fatta di figure epiche, figure che fanno parte del territorio e che la fantasia popolare, poi attraverso la suggestione dell'immaginazione, della rinarrazione del conto degli conti, per fare un esempio, ingigantisce, quasi santifica o rende angelici e diavolo al tempo stesso. E io mi sono rifatto a un personaggio da cui sono stato molto attratto, di cui mi si parlava, un certo Barbaruscio, che era al tempo stesso geniale e mostro contemporaneamente, un uomo che si ubriacava, un uomo che però anche forse uccideva.
E questa, diciamo, sofferenza umana, no, di cui è permeato il romanzo, si apre poi in certe pagine ad un grande lirismo, come questo finale di cui parlavamo, di cui magari non possiamo anche non entrare troppo nei particolari per non
rivelare
lasciare
tutto,
certo. la sorpresa a chi vorrà leggerlo, però appunto si arriva invece proprio ad un lirismo che libera un po' dalla sofferenza terrena, se così possiamo definirla.
Sì, un aspetto che contraddistingue soprattutto il mondo contadino, diversamente che dal mondo dal proletariato urbano, è un rapporto con la spiritualità, con una dimensione eucaristica della vita. Il mondo contadino accetta il concetto cristiano della vita come sacrificio, come autosacrificio, come immolarsi per qualcos'altro che è al di là. Si agisce quasi sempre per qualcun altro, non per se stessi. In certuni casi, purtroppo, questo qualcun altro è il padrone, è il proprietario della fattoria, dei terreni. In altre volte è il proprio figlio, addirittura in altri casi è l'animale che sostiene tutta la famiglia. E il nostro protagonista Anacleto, che si rapporta con gli uomini, con gli animali, con le cose, con i personaggi favolosi che animano, che abitano questo paesaggio misterioso che io chiamo Gavena, questa è una città immaginaria adesso, che dovrebbe essere il sud in generale. Ecco, è proprio quest'uomo, il veterinario, che agisce a un certo punto come epilogo della propria esistenza in una dimensione eucaristica, autosacrificante. E non diciamo il finale, ma è questa la dimensione. E dopo aver rivelato un episodio inquietante che si è avvenuto durante la guerra, che è un eccidio tedesco, io chiamo l'eccidio di Colle in Pergola, a me piaceva il nome di questo toponimo, però effettivamente nel Molise, vicino a Isernia, da cui io provengo, ci fu un eccidio germanico grave, con diversi morti, e che è rimasto un po' sulla coscienza di tutti.
Grazie a Lorenzo Cecchino, ripetiamo, l'autore del romanzo La Fonte di Mazzacane, che è edito dall'editore La Ruffa. Grazie di essere stato con noi, di averci aiutato a entrare appunto in questo bellissimo romanzo, ripeto, dalla lingua così, così particolare, così sonoramente efficace.
Grazie a Rosario Tronnoloni dalla Radio Vaticana.
E adesso presentiamo il volume Il sale della terra, raccolta di testi redatti e pronunciati da Sua Santità Papa Giovanni Paolo II. È un volume scritto a sei mani da Luisella Magnani, Marco Rossi e Roberto Barucco, e Marco Rossi è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori.
Dunque, si tratta di un testo che raccoglie dei testi, appunto, che sono stati pronunciati da Giovanni Paolo II, ma su un tema molto particolare, cioè quello dell'agricoltura. In realtà, il tema dell'agricoltura è molto presente, in ogni caso, proprio nelle Sacre Scritture.
Esatto, molto presente. Io ho preso spunto proprio da un master che ho frequentato alla Pontificia Università Lateranense sul tema della comunicazione, e per la mia attività professionale sono esperto in agroalimentare, marketing agroalimentare. Ho unito queste due passioni, queste due specializzazioni, e ho proprio notato in tutti gli scritti di Giovanni Paolo II, i discorsi, anche le varie udienze, in particolare col Giubileo, con la Coldiretti, con l'Associazione degli Agricoltori, c'è sempre una frase, un concetto, un contenuto, un intero discorso dedicato all'agricoltura. All'agricoltura come bene naturale, come anche uno strumento per aiutare i poveri. In tutti i suoi viaggi, soprattutto in America Latina, che ha frequentato l'America Latina in numerose circostanze, e Carol Wojtyla ha sempre dedicato questo aspetto, utilizzare l'agricoltura, e certe volte si è anche espresso, non dico a favore dell'OGM, che è un tema dibattuto a livello internazionale, ma dice: se l'OGM serve per sfamare le persone, ben venga. Ecco, vuol dire che anche da un punto di vista delle tecniche moderne dell'agricoltura, Papa Wojtyla era vicino in modo particolare agli agricoltori, perché gli agricoltori hanno il dono di vedere ogni giorno crescere i propri prodotti, vederli proprio crescere come i bambini.
E ovviamente il discorso, appunto, dell'agricoltura, il discorso della coltivazione, il discorso dell'attesa, il discorso della cura per i campi assume anche un significato metaforico, no? Rispetto alla fede.
Esatto, significato metaforico, e da lì abbiamo preso spunto proprio per selezionare tutti questi testi, questi discorsi. Grazie, e ringrazio gli autori, con me Luisella Magnali e Roberto Barucco, ma anche le organizzazioni di categoria del mondo agricolo, che veramente hanno apprezzato e hanno anche in un certo senso cofinanziato questa pubblicazione, con la provincia di Brescia e un'associazione culturale molto vicina al mondo cattolico, Associazione Culturale Terre di Lombardia, che è nata a Borno, il paese natale di Cardinal Re, e dove Papa Wojtyla è venuto due volte, per cui la prima presentazione ufficiale è stata a Borno, ricordando Papa Wojtyla con la sua visita in provincia di Brescia.
Tra l'altro c'è un altro aspetto che si evince, appunto, dalle parole di Giovanni Paolo II rispetto, appunto, all'agricoltura, ed è la sua attenzione alla famiglia, perché il mondo contadino è, appunto, spesso a gestione familiare.
Esatto, proprio questi giorni il nostro Papa Benedetto XVI sta arrivando a Milano per l'incontro con le famiglie, è un tema di estrema attualità. Anche ieri sera qui a Brescia, a Chiesa Convento di San Francesco, abbiamo dedicato l'ultima serata al Rosario proprio sul tema della famiglia. Ecco, la famiglia degli agricoltori è un esempio di famiglia unita, che lavorano insieme, alla sera si ritrovano al focolare domestico valorizzando i prodotti dell'agricoltura, della campagna, proprio come unione familiare per raggiungere insieme un obiettivo lavorativo, un obiettivo professionale, e anche un obiettivo per valorizzare la terra, perché non dimentichiamo che i prodotti agricoli valorizzano l'ambiente. Io ho selezionato, grazie anche ad alcuni funzionari della provincia di Brescia, alcune fotografie della venuta del Papa Wojtyla a Borno, ma anche alcune fotografie di prodotti agroalimentari, prodotti della terra. Una significativa, che ha ottenuto anche l'autorizzazione della casa editrice che ha pubblicato le poesie di Papa Wojtyla, erano i Monti Tatra, dove il Papa Wojtyla da giovane si rifugiava su questi monti a meditare ed apprezzare l'ambiente e la natura. Ecco, queste sono foto molto significative in questa pubblicazione.
Più volte Giovanni Paolo II aveva, tra l'altro, messo in evidenza anche la necessità di un'urgenza proprio nel cambiamento, nella rivalutazione, ecco, del lavoro agricolo,
esatto,
viste le difficoltà che, appunto, si incontrano.
Esatto, apprezzava in tutti i discorsi, apprezzava proprio e prendeva ad esempio i lavoratori sfruttati, e lanciava anche dei messaggi precisi ai grandi imprenditori, ai grandi latifondisti, soprattutto in America Latina, proprio per apprezzare il lavoro della campagna, il lavoro dell'agricoltura, che è un lavoro che si suda, suda fatica tutti i giorni e soprattutto in base anche alle condizioni meteorologiche. Proprio in un paio di passaggi Papa Wojtyla apprezzava il lavoro dei campi, perché dice che anche con il sole cocente, anche con la neve, la pioggia, la tempesta, questi lavoratori devono curare quotidianamente i propri campi.
Durante il Giubileo del 2000 c'è stato un incontro particolarmente significativo, perché il Papa ha ricevuto, appunto per il Giubileo specifico di ciascuna categoria di lavoratori, ha ricevuto naturalmente anche gli agricoltori. Ricorda quella giornata?
Esatto, ho parlato con agricoltori bresciani che si trovavano proprio in occasione del Giubileo in Vaticano a Roma e si ricordano ancora di questa giornata, perché non dimentichiamo che Papa Wojtyla è stato un grande comunicatore, secondo me anche più grande comunicatore di tutti i secoli. Ha comunicato già dal primo giorno di insediamento fino all'ultimo giorno, con i segni, con i simboli, con i gesti, con i messaggi, e proprio questi agricoltori dicendo che certe volte con i suoi segni quasi voleva imitare gli agricoltori che lavorano in campagna. Ha trasmesso un grande messaggio di solidarietà a tutti gli agricoltori, e abbiamo visto che in ogni occasione, io sono abbonato, mi arrivano come giornalista del settore agroalimentare le riviste di settore, e ogni tanto viene richiamato dal mondo agricolo, dalle associazioni anche specializzate di sommelier, ancora l'incontro con Papa Wojtyla. Vuol dire che ha lasciato proprio un segno ben preciso, indelebile, nel tutto il mondo agricolo. E direi, quando ho pubblicato questi miei testi, ho avuto e abbiamo ancora una serie di richieste intorno alla provincia di Brescia, alla provincia di Cremona, Milano, proprio che vengono dal mondo agricolo. Noi ci troviamo le sale piene nei comuni, nelle palestre, proprio di agricoltori che vogliono leggere questo testo, che noi non lo vendiamo ma lo diamo in omaggio per le missioni, per cui ognuno che tira una coppia dà un omaggio ai missionari che lavorano proprio in Africa o in America Latina per acquedotti, per valorizzare il mondo agricolo in quelle zone, per cui vediamo che proprio gli agricoltori dalla sala ci fanno domande specifiche proprio su Papa Wojtyla, che hanno ancora questa concezione veramente di un Papa vicino al mondo agricolo, e questo rende omaggio al Papa e rende omaggio al mondo agricolo.
La ringrazio moltissimo allora di essere stato in nostra compagnia. Ricordo il titolo del suo volume, Il sale della terra, raccolta di testi redatti e pronunciati da Sua Santità Papa Giovanni Paolo II, che è edito dalla Fondazione Civiltà Bresciana, e insieme a lei, appunto, autori del volume sono Luisella Magnani e Roberto Barucco. Grazie a Marco Rossi di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a lei, grazie mille.
Arrivederci.
Arrivederci.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.